sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare, vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights le potete riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Tante notizie in questa settimana di sport, andiamo allora rapidi a recuperarne alcune attraverso la nostra copertina sonora, i flash della nuova puntata di Highlights.
Ormai è una realtà, cioè va contro ogni logica preesistente questa stagione del Bodo Glimt. Hai eliminato l'Inter, ti sei portata 3-0 quasi ai quarti di finale, prima avevi battuto il City, avevi vinto in casa dell'Atletico Madrid, questa è un'ottima squadra.
نداری بچه مثلا امنیت ندارن و ضمن اینکه این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به اعمال خبیثانه که در مورد ایران کردن ظرف 8-9 ماه دوتا جنگ رو ما تعمیل دادن.
How does it feel to hear your name with Will Bam Kobe?
Guys, one more time. Let's hear it for Bam Adebayo. 83-point performance. Second most points in NBA history.
Parte l'alto giro, quanto tanto! L'Italia parte gli Stati Uniti 8-6. Incredibile!
Con una strikeout conclusivo su Aaron Judge!
Incredibile! Incredibile! La storia è fatta! Il sogno può andare avanti!
Ed è stata una settimana piena di imprese storiche, a cominciare da quella compiuta dall'Italia che ha battuto 8-6, lo abbiamo sentito, gli Stati Uniti ai mondiali di baseball, che è un po' come dire di aver battuto i maestri di questo sport. C'era per la verità qualche precedente in altre competizioni, ma l'Italia in quei casi aveva sempre solo affrontato versioni minori della nazionale statunitense. Qui invece di fronte all'Italia c'erano i campioni della Major League Baseball, e quella che vi abbiamo fatto ascoltare era la telecronaca di Sky Sport del momento in cui il lanciatore dell'Italia, Greg Weissert, è il suo nome, ha eliminato Aaron Judge, niente meno che uno dei migliori battitori del mondo. È stata l'azione con cui l'Italia ha vinto la partita contro gli Stati Uniti, un incontro che ha un po' coronato l'interesse e la curiosità attorno alla nazionale italiana di baseball, una squadra formata per la stragrande maggioranza da giocatori italo-americani, però molto orgogliosi delle proprie origini. In ogni partita ripetono a bordo campo una serie di riti, come bere alla goccia bicchierini di caffè espresso che si preparano lì sul posto con una macchinetta, si scambiano baci sulle guance, cantano assieme canzoni di Andrea Bocelli, se vogliamo. Tutto molto stereotipato rispetto a come negli Stati Uniti guardano all'Italia, ma d'altra parte questi giocatori sembrano divertirsi parecchio e stasera alle 20 affronteranno Porto Rico nei quarti di finale dei mondiali. La partita viene trasmessa anche in chiaro sulla Rai e insieme alla nazionale italiana sicuramente hanno ancora voglia di divertirsi molto tutti gli appassionati e tutte le appassionate di baseball. Restiamo negli Stati Uniti per un'altra notizia storica, stavolta a proposito del basket. Il giocatore dei Miami Heat, Bam Adebayo, ha segnato in una sola partita, da solo, qualcosa come 83 punti. È la seconda miglior prestazione realizzativa nella storia della NBA. Meglio di questa solo il record di 100 punti segnati da Wilt Chamberlain nel lontano 1962, superati da questa prestazione di Adebayo gli 81 punti segnati nel 2006 da Kobe Bryant, un'impresa che va però un pochino contestualizzata, perché gli avversari degli Heat di Bam Adebayo erano gli Washington Wizards, una squadra che in questa fase della stagione NBA non ha nessun interesse a vincere. Per spiegare il perché bisognerebbe entrare un po' nei dettagli di come funziona il campionato NBA, non possiamo farlo a dovere qui nelle segnalazioni della settimana di Highlights. La cosa che vale la pena sottolineare è che Adebayo è sì un ottimo cestista, ma le sue qualità migliori sono principalmente in difesa. Bello quindi che questa caterva di punti sia stata segnata in una singola partita da un giocatore che credo nessuno poteva aspettarsi. Oh, chiaramente ci sono le Paralimpiadi invernali ancora fino a domani a Milano Cortina, mancano ancora le ultime gare, ma per l'Italia è già un'edizione record, superato il precedente miglior risultato di medaglie conquistate, di ori conquistati. Mi riprometto di tornarci in una delle prossime puntate, dopo la fine dei giochi. Vorrei poter parlare di calcio ora, ma tra le notizie più significative della settimana ce ne sono che ci trascinano in mezzo alle guerre. Donald Trump, tra le molte cose orrende che dice e che fa in questi giorni, ha anche minacciato la nazionale iraniana. Per la loro vita e la loro sicurezza non credo che sia appropriato che vengano ai mondiali di calcio, ha detto Trump. Ricordiamo che tra pochi mesi in Stati Uniti, Canada e Messico dovrebbero esserci appunto i mondiali. È davvero inquietante che il presidente di un paese che ospita un evento sportivo così rilevante, il più seguito del mondo, possa minacciare una nazionale che si è qualificata per questo torneo senza che sostanzialmente nessuno di influente dica nulla, abbia nulla da ridire. Certo, se quel qualcuno dovrebbe essere il presidente della FIFA Infantino, che ha superato tutte le vette del servilismo nei confronti di Trump, capite quanto la situazione sia drammatica. Nella copertina abbiamo ascoltato alcune parole del ministro dello sport iraniano, si chiama Ahmad Donjamali, che ha detto: non è assolutamente possibile per noi partecipare ai mondiali. I nostri giocatori non sono affatto al sicuro negli Stati Uniti e tuttora la partecipazione dell'Iran ai prossimi mondiali di calcio è quanto mai in dubbio, mettiamola così. È uno dei momenti quindi più complicati per il mondo del calcio. Per fortuna mi viene da dire che ci sono ancora storie che però ci riconciliano con il senso dello sport. Quella a cui dedichiamo più spazio oggi viene dalla Norvegia. Avete sentito in copertina il giornalista sportivo Paolo Condò rendere merito alla squadra del Bodø Glimt, una squadra che senza grandi mezzi, senza super campioni, sta facendo molta strada in Champions League. Mercoledì ha battuto 3-0 lo Sporting Lisbona nella partita d'andata degli ottavi di finale di Champions e l'ha fatto dopo aver eliminato l'Inter nel turno precedente. È un chiaro esempio quello del Bodø di squadra nel senso più pieno del termine, una squadra in cui, come si dice in questi casi, l'insieme è più della somma delle singole parti. E delle imprese di questa squadra norvegese e più in generale dello sport a quelle latitudini parleremo ancora tra poco. Prima tiriamo un po' il fiato, ci ascoltiamo un po' di Eddie Vedder, questa è la sua Rise. Amiamo Rise di Eddie Vedder. Vi accennavo prima che adesso ci spostiamo a nord, andiamo sopra il circolo polare artico, nel nord della Norvegia, per parlare del Bodø Glimt e del modo di vivere il calcio e lo sport a quelle latitudini. Lo facciamo con l'aiuto di un ospite, adesso ve lo presento. Buon pomeriggio a Stefano Agnoletto. Ciao, buon pomeriggio Stefano.
Ciao, buon pomeriggio.
Stefano Agnoletto vive tra Oslo e Bodø da circa 8 anni, si trova abitualmente in Norvegia, lavora per la regione settentrionale al di sopra del circolo polare artico in cui si trova la città di Bodø, e mentre chiacchieriamo con te Stefano ti trovi proprio lì. La prima domanda che mi viene da farti è: come si sta vivendo lassù questo momento storico per la squadra di calcio del Bodø Glimt?
Allora, qui è una sorta di festeggiamento continuo, ma in stile norvegese. Dovete capire che il Bodø è la comunità, è la città di Bodø. Il Bodø Glimt non è solo una squadra di calcio. Se voi arrivate qui all'aeroporto di Bodø, arrivate all'aeroporto e trovate le bandiere del Bodø Glimt. Se andate al Palazzo del Comune, al Palazzo della Regione, tutte le istituzioni pubbliche, trovate le bandiere del Bodø Glimt. E se voi andate il giorno delle partite, vedete tutta la popolazione, dai neonati agli anziani vestiti di giallo e nero, che girano per la città e si abbracciano e parlano di calcio. Mercoledì, quando ci fu l'ultima partita con lo Sporting, l'ultimo grande successo di Champions, la città era tutta giallo-nera, tutti sorridenti. Bisogna dire anche l'accoglienza di tifosi portoghesi era in quello stile, la gente andava lì, li abbracciava, li salutava. Ecco, questo è lo stile del Bodø Glimt quassù.
Un'isola felice, da come ce la descrivi, ma la cosa più impressionante forse da raccontare è che chiaramente non è sempre stato così, è solo in tempi recenti che questa società ha raggiunto questi livelli. Vorrei chiederti di raccontarci un po' che cosa si sa comunemente tra le persone su come questa società sia arrivata stabilmente a essere competitiva nelle competizioni europee. Poi quest'anno sta andando oltre, perché adesso è appunto a un passo dai quarti di finale di Champions League.
Sì, la storia del Bodø Glimt è molto interessante. Il Bodø Glimt è una squadra del nord della Norvegia, è stata creata nel 1916, quindi ha una lunghissima storia. Ma pensate, fino al 1972 non era autorizzata a partecipare neanche al campionato norvegese, perché le squadre del nord della Norvegia non potevano partecipare. Fino al 2017 il nome, il soprannome del Bodø Glimt era Yo-Yo Club, perché passava tra la prima serie e la seconda serie, tra l'Elite Serie nella serie B norvegese. Stava addirittura fallendo, ma nel 2017 cambia tutto. Nel 2017 arriva Kjetil Knudsen, che è questo allenatore, che inizia una storia incredibile. Tenete conto, nel 2017 il Bodø Glimt era un'associazione che aveva in tutto valeva 4 milioni di euro, che è praticamente nulla se confrontate con una squadra italiana di calcio. Da lì è iniziata una nuova storia, una storia che ha portato il Bodø Glimt a vincere negli ultimi 5 anni 3 scudetti, ha portato il Bodø Glimt a imprese incredibili, no? Che si conoscono, la vittoria di 6-1 contro la Roma nel 21, le vittorie contro il Manchester, contro l'Atletico, contro l'Inter, contro lo Sporting. Quindi sì, è la storia di una piccola squadra, di una piccola e splendida città del nord della Norvegia. È una sorta di favola, però poi magari possiamo parlarne, perché non è solo una storia di calcio, secondo me, è qualcosa di più.
Ma entriamo pure un pochino nel merito, per quanto ci è possibile fare, di questo legame così stretto che c'è tra la società e la comunità di questa piccola città, perché appunto già solo il fatto che ricordavi adesso che a un certo punto sono stati gli stessi tifosi del Bodø a salvare questa società ci racconta anche di come venga gestita questa, che è abbastanza inevitabile credo definirla una favola, ma in realtà poi le sue basi nascono da un'organizzazione molto precisa.
Sì, Allora, molti amici italiani mi dicono: ma chi è che ha comprato il Budo nel 2017? No? Quale multinazionale, fondi di investimento l'ha comprato? No, il Budo Glimt è un'associazione no profit, senza scopo di lucro. Sembra incredibile, ma questo è un po' comune a tutte le società norvegesi. Nel caso di Budo Glimt, il Budo Glimt è proprietà, se così si può dire, di 7.000 soci. Con solo 200 corone, 18 euro, tu diventi socio di questa società. Questo spiega il legame strettissimo con la comunità locale. Si unisce l'assemblea annuale e viene deciso il comitato direttivo, che poi il comitato direttivo sarà quello che deciderà qual è la politica sportiva da seguire, chi è l'allenatore, quali tipi di investimenti si fanno, eccetera, eccetera. Tenete ad esempio un'altra informazione: nella rosa del Budo Glimt su 23 giocatori, 18 sono norvegesi e molti di loro vengono proprio da quassù, dal nord della Norvegia. Questo è un po'. Cioè, io amo il calcio, sono consapevole che il calcio spesso è business, mm-hmm. no? Oppio dei popoli, potremmo dire. Ma il caso del Budo Glimt è veramente una favola che secondo me va ben oltre il calcio.
Ma sì, anche perché già da queste tue poche parole intuiamo comunque come alla fine, quando parliamo di questa squadra di calcio, parliamo sì di sport, ma parliamo di molto di più, parliamo della vita di un'intera comunità che oltretutto in questi ultimi tempi in modo particolare si sta segnalando anche al di fuori del calcio. Vabbè, mi viene in mente insomma il risultato che ha ottenuto la Norvegia ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Sta venendo un po' di più raccontato come funziona proprio e come viene inteso il mondo dello sport e della pratica sportiva in un paese come la Norvegia. Tu che esempi di questo tipo riesci a vivere anche proprio trovandoti lì?
Guarda, hai perfettamente ragione. Io con un concetto direi che in Norvegia lo sport è considerato un diritto sociale universale, come la sanità e la scuola, o anche qui il welfare state è sotto attacco, però c'è questa idea profonda: tutti hanno diritto di fare sport. Lo sport come organizzato? È organizzato con associazioni sportive che commettono insieme un fortissimo supporto statale e una pratica di volontariato diffuso in cui tutti noi siamo chiamati a supportare queste associazioni sportive. Io personalmente con la mia famiglia tantissime volte mi ritrovo a gestire il bar della società sportiva dove si allenano i miei figli, a gestire degli allenamenti, dei viaggi, ad andare all'assemblea in cui decidiamo tutti insieme. C'è questa idea veramente che lo sport deve essere una cosa per tutti, è un diritto che non si può toccare. Da qui nasce un po' anche quell'idea del miracolo norvegese alle Olimpiadi invernali. È nato da una lunga, diciamo, strategia con l'idea che chiunque ha diritto a utilizzare le strutture sportive. Un esempio: nelle città norvegesi tutti i campi da calcio sono aperti, non devi pagare per fare la classica partitella di calcetto. Tutti i campi da calcio sono aperti, anche quelle società sportive. Quando non si allena la squadra, possono andare a giocare i ragazzi, gli adulti e chiunque voglia. Ma lo sport è anche qualcosa in più, eh. Se tu vai da un medico in Norvegia, la prima cosa che ti chiede è: ma quale sport fai? Ecco, questa è un po' la logica dietro a cui c'è. È come, c'è anche un'altra cosa interessante: fino a 13 anni lo sport non può essere competitivo. Chiunque può fare sport, qualunque ragazzino non solo può fare, ma ha il diritto di fare lo sport che ama. Ecco, sì. Questo è un po' il contesto del miracolo Budo e un po' anche delle Olimpiadi invernali, eccetera, eccetera. Con tutte le contraddizioni, Non è il paradiso in terra, purtroppo anche qui le cose stanno cambiando, ma questo è il clima generale.
Certo, però già da questo tuo breve racconto possiamo, se non altro, avere degli spunti di riflessione, fare dei confronti su come funziona invece qua proprio il sistema, il modo di intendere la pratica sportiva e come funziona invece in un paese che comunque, questo è un dato di fatto, sta ottenendo dei risultati molto significativi, soprattutto in questi ultimi anni, se vogliamo usare quello dei risultati dati come un parametro. Tu sei mai andato allo stadio a vedere il Bodo Glimt, Stefano? Andiamo in chiusura.
Qui ho paura perché Radio Popolare è ascoltata soprattutto a Milano. Sì, era lo stadio a vedere quando l'Inter è venuto quassù.
Ah.
Mi dispiace per i molti ascoltatori. Io sono tifoso del Cagliari, ma adesso ormai la mia seconda fede è sicuramente il Bodo Glimt. Ammetto che per la prima volta non ho tifato la squadra italiana.
E che esperienza è stata quella serata? Perché possiamo immaginare con che gioia, con che emozione sia stata vissuta una vittoria di questo tipo in una partita eliminazione.
Sì, è stata ovviamente una grande festa, ma nello stile norvegese del Budo, una vera festa di famiglie, tra l'altro con applausi e tentativi di abbracci ai tifosi interisti, sia prima che dopo, non tutti i tifosi interisti hanno apprezzato, ma l'idea proprio di intere famiglie, c'erano gruppi di bambini, ma di 6, 7, 8 anni che andavano in giro festeggiando, c'era un intero stadio di 8.000 persone, e questa è la misura del locale, che festeggiava, che si abbracciavano, e proprio un altro modo, e il giorno dopo al lavoro era tutto un abbracciarsi, tutti con le sciarpe gialle e nere e ovviamente tutte le bandiere fuori in tutti gli istituti pubblici locali.
Grazie, grazie allora Stefano Agnoletto per averci raccontato qualcosa, sì, del mondo incantato, mi verrebbe da dire, del Bodo Glimt, ma anche per averci raccontato qualcosa in più su cosa significa lo sport in un paese come la Norvegia, in particolare nella parte settentrionale del Norvegia. Grazie Stefano e buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie a te, buona giornata, buona serata.
Si chiude così questa puntata di Highlights, un grazie anche oggi per la collaborazione a Flavio Zocchi, io vi do appuntamento a sabato prossimo, un saluto. Da Luca Parena, ciao!